la natura ama nascondersi, vero? Questo secondo il detto di Eraclito, Fusis cryptestai filei. Eraclito aggiunge anche: l'armonia invisibile è più forte di quella visibile. L'armonia invisibile è più forte di quella visibile. Uno a constatare il carattere armonico del mondo, il carattere armonico del cosmo. Cosmos in greco significa proprio ordinato, no? Ordine. Ma per indicare che l'armonia più profonda è quella che si nasconde al di sotto delle apparenze, no? Al di sotto delle apparenze. Ed è quella che lui chiama armonia invisibile, no? Che è l'armonia, dicevo, più profonda, è l'armonia immanente proprio al mondo stesso. Direi che in questo frammento, che è il frammento 54, rispetto a quello da noi più volte ripetuto, compare ancora la convinzione che la natura vera, no? Che la natura vera, al di là certamente di un suo manifestarsi nell'apparenza, tenda a nascondersi, o che comunque sia invisibile alla conoscenza immediata, no? Che sia quindi necessario rivolgersi a altri strumenti per poter essere colta nella sua essenza. Quali strumenti? Lo strumento logico, non certo quello sensibile, ma anche lo strumento logico a cui fa riferimento Eraclito non è la logica immediata, quella lì della identità, è la logica della contraddizione. Come molti pensatori greci di questo periodo aurorale della cultura ellenica e occidentale, il pensiero di Eraclito è che tutte le cose che sono il prodotto, no, della lotta, della guerra, polemos, no, tra contrari, e che soltanto il pensiero capace di cogliere la contraddizione, la contrapposizione, no? L'antinomia, no? Questa antinomia è capace di penetrare nel profondo, di togliere, no? Quel velo d'apparenza, di smascherare la natura. Ripeto, anche qui nel frammento 54, che ripeto, l'armonia invisibile è più forte di quella visibile, passa la concezione di una natura che tende a nascondersi, che si nasconde nella sua per quella che è veramente, che la verità sia nascosta. Dicevamo la volta scorsa, anche per quelli che sono arrivati oggi, che in greco verità si dice aletheia, no? E che il termine quindi è espresso logicamente in forma negativa, no? Con la particella negativa, alfa, no? E con la con la radice no? semantica, proprio con il, che è let, no? Che deriva dal verbo lantano, che vuol dire proprio nascondo, nascondo. I greci, per dire verità, la verità di una espressione logica, la verità delle cose, soprattutto i primi greci, quelli delle origini, non facevano molta distinzione tra ordine razionale e ordine reale, su questo poi ci soffermeremo tra un po', ecco, dire aletheia, no? Significava verità, ciò che per noi, no? Che utilizziamo nella nostra lingua italiana un termine proveniente dal latino, per noi è un termine direttamente positivo, no? Logicamente positivo, che non implica una negazione. Per i greci invece implicava una negazione, quindi implicava un processo già. Non era un dato di fatto, la verità si dà così, ma la verità è il risultato di un processo di negazione. Di negazione di una situazione di nascondimento, no? Di velamento, quindi è disvelamento. E Eraclito qui si mostra interprete, ecco, di questa posizione, di questa concezione. No? Come si mostra il suo, almeno quello che nella, il canone filosofico presenta come il suo antagonista, cioè Parmenide, e altrettanto come Eraclito, nella sua concezione, nel suo pensiero, Parmenide mostra fortemente l'idea, questa idea di una natura, di un essere, di una physis, no? Che è nascosta ai comuni mortali, no? E che debba essere scoperta, debba essere disvelata, no? Come dire, tirata via dallo stato di oscurità, di tenebre, tramite lo strumento logico-razionale. Vi ricordo che il termine logos in greco vuol dire sia parola che ragione, che discorso. Non ci può, che pensiero anche in qualche modo, anche se il termine poi è quello è nous, no? Ma che non ci possa essere ragione senza pensiero e senza parola, questa stessa convergenza è la stessa cosa, non a caso c'è lo stesso termine, no? Questo venire a incontrarsi, no? Questo venire a intersecarsi di ragione, quindi di un pensiero razionale, non mitico, no? Di un pensiero razionale, perché l'altro termine per parola è mitos, no? Ma è un'altra forma di ragionamento, no? quella mitica, mentre logos è insieme pensiero razionale, ma che implica la parola e da qui implica, così come la mano che scrive, lo scritto implica a sua volta la parola implica l'idea, il concetto, insomma, stretta compenetrazione. E Parmenide, come Eraclito, ritiene che la verità dell'essere, la verità della natura debba essere, sia intanto per pochi, ed è per pochi, cioè per quelli che riescono ad andare oltre le apparenze, ad andare nel profondo, non dico al di là delle apparenze, perché La concezione dei presocratici, no, fino a Platone è per tutti una concezione immanentistica, cioè manet, cioè rimane nella natura nella quale noi viviamo, la natura naturata, cioè nel mondo degli enti, nel mondo degli enti. Nella interiorità o degli enti o del mondo stesso, il principio, abbiamo visto la volta scorsa, no? Physis come principio, physis come processo, il principio che anima tutte le cose, che le fa essere, no? Che le fa essere invece che non essere. Ricordo che una delle domande fondamentali della filosofia è perché l'essere è non il nulla, no? Perché l'essere è non il nulla. Ecco, i presocratici non pensano minimamente ad una causa dell'essere, ad una causa del mondo, una causa della natura naturata, a una natura naturans, una natura cioè che genera un principio generatore esterno al mondo, no? Tutto e quindi è nel mondo a partire dal suo principio, a partire dal suo principio. Ma la natura vera tende a nascondere. Tende a nascondere solo chi sa usare il logos o la logica della contraddizione, no? Per Eraclito, o una logica che una logica della, la logica dell'identità, del primo principio proprio, no? Della logica della immutabilità, no? Dell'immutabilità, cioè detto con le parole di Parmenide, l'essere è. No? E con il secondo principio, no? Un primo principio che poi è alla base di tutta la logica occidentale, quindi anche della matematica, è A. No? Il primo principio, A e A, detto nella formula, la forma ristretta, la piccola forma, formula, no? Ecco. A e A. Il secondo principio, il principio di non contraddizione, no? Lo riassumiamo nella formula, nella piccola forma generale, A non è non ha, no? A non è non ha, volendo dire che qualcosa non può essere il diverso di quello che è. Addirittura il suo contrario. Ecco, nella espressione famosissima, insomma, di Parmenide, l'essere è aggiunto, l'essere è e non può non essere. L'essere è e non può non essere. Indicando l'uso, no, del secondo principio, non può essere quello che è. Allora, se da un lato la verità può essere, la verità intorno alla natura può essere scoperta cogliendo le forze contrapposte che sono in lotta tra loro, permanentemente, come lo sono per Eraclito, per Parmenide invece la verità va colta nella espressione logica, l'essere è e non può non essere. A è A non può essere non ha. No? E quindi tutto ciò che appare contrario, contrastante, questi principi, il principio dell'identità, A e A, il principio della non contraddizione è falso. Ed è falso tutto quello che io vedo, no? È falso tutto quello che io sento, tutto quello che io apprendo di ciò che chiamo natura, no? Dell'apparire, insomma, del mondo apparente, no? E che mi appare appunto in divenire, in trasformazione, in trasmutazione, che nasce, cresce, diviene, diminuisce, scompare. No? Allora, il mondo mi appare così, ma se la legge è quella della immutabilità dell'essere, perché è la legge ferrea del logos, no? Il principio dell'identità, il principio della non contraddizione, e noi crediamo che la verità sia in questa identità, no? Dell'essere con se stesso, allora dobbiamo affermare la illusorietà della molteplicità della natura, no? Del suo divenire, del suo movimento, del suo mutamento, e invece professare la permanenza dell'essere, la permanenza della fisis. Ripeto, tutto il contrario di quello che ci appare. Indipendentemente no, dalle contestazioni che si possono fare al pensiero, no? E alle dimostrazioni, perché Parmenide riporta delle dimostrazioni nel suo poema, no? E in quei versi bellissimi, no? In cui presenta una sorta di rivelazione, no? della dea al viandante, in qualche modo, gli dice: qual è la via della verità e quale invece la via dell'errore. Dice: due sono le vie, gli rivela nel suo discorso la dea al viandante. Ovviamente si tratta di una sorta di racconto mitico, no? Che Parmenide, a me, che ci è stato riportato, no? Come detto da Parmenide. Ecco, due sono le vie, la via della verità e la via dell'errore. Ma la via dell'errore è la via dell'apparenza, cioè è la via che l'uomo comune, il comune mortale, no? Come lo chiamava, no? I comuni mortali, seguono dal momento in cui si svegliano, apparentemente si svegliano, no? Ecco, fino a quando si addormentano due volte, no? per questi filosofi, che è la via dell'errore, cioè prendere per buono come la natura si presenta. La natura si presenta in divenire, si presenta in mutamento, si presenta in movimento, eccetera, eccetera. Noi prendiamo per buono tutte queste forme di apparire della natura e diciamo: la natura è così, no? La natura è così. No, la natura anche per Parmenide è velata, nasconde in qualche modo il suo segreto è questa terribile apparenza, no? Questa terribile permanenza, questa terribile permanenza, no? Quindi questa identità permanente ed eterna, questo presente assoluto, questo presente eterno. La natura è questa. E questo per citare un altro filosofo presocratico che pensa alla natura come una natura nascosta, una natura, no? Che ha bisogno di strumenti particolari. Di cui sono dotati soltanto gli svegli, no? Per essere conosciuta. E poi, per esempio, io passerei anche ad un altro grande pensatore, non uso ancora il termine filosofo, probabilmente il termine è un termine successivo, ma è che è Anassimandro. Cito Anassimandro per due motivi, sia perché cioè nella letteratura filosofica il primo detto, no, che è veramente attribuito, no, ad un filosofo è proprio il detto di Anassimandro. Anassimandro storicamente è vissuto prima è vissuto prima di Eraclito e di Parmenide, appartiene alla scuola dei fisici ionici, no? Di Mileto, per quelli che ricordano, per quelli che conoscono questa storia, ripeto, orale della filosofia, ecco, la famosa triade, no? Talete, Anassimene e Anassimandro, Anassimandro e Anassimene. Ecco, per cui Anassimandro è stato allievo di Talete, Anassimene a sua volta è stato allievo di Anassimandro. A Talete, Talete è il luogo di origine della filosofia, Mileto è stato il luogo di origine della filosofia. Pensate un po' che Eraclito, che ho citato, era di Efeso, come Mileto. Non nella Grecia, non nella Grecia, non nella Grecia propriamente geograficamente detta, no? Nell'Ellade propriamente detta, ma nella Ionia, nella Ionia, cioè nella, lungo le coste dell'Asia Minore, della Turchia attuale, dove i Greci, in particolare gli Ioni, no? Avevano costituito delle colonie, appunto, a Mileto. Ad Efeso. Ecco, la filosofia nasce lì. Una parentesi da un punto di vista storico, perché nasce lì e non nasce nella madrepatria, no? Nella madrepatria. È interessante, no? Perché ci permette di sottolineare l'importanza delle regioni al confine, no? Delle regioni al confine, del limite, no? Dell'importanza del limite, che limita fino ad un certo punto, ma in quanto limite mette in comunicazione, tiene in comunicazione, diremo in modo eracliteo, no? Nel rapporto, nella relazione, che è una relazione di pace, no? E guerra, purtroppo. Ecco, e la Ionia era al confine tra il mondo ellenico e il mondo iranico, persiano, insomma il mondo orientale. Ecco, per cui è sicuro che le idee che sono alla base della nostra concezione occidentale, che sono state poste nel canone della storia della filosofia, come originate appunto da Talete, Anassimandro, Anassimene, agli inizi, no? È vero, storia della filosofia occidentale, siano idee mutuate da altre culture, dato che queste colonie erano quelle che effettivamente tenevano in relazione il mondo ellenico, VII-VI secolo a.C., con l'Oriente molto più civilizzato, pensate all'importanza che avevano i Fenici, no? Quindi i popoli semitici, le civiltà semitiche, che avevano una lunghissima storia, no? Che veniva dai Sumeri, che veniva da Ur, no? E poi il mondo iranico, persiano, il mondo egizio. Ecco, il mondo egizio, e di questo ne parleremo toccando anche Pitagora. Ecco, ma per dire che di sicuro queste idee come tanti elementi della cultura ionica arrivavano dall'Oriente. Poi certo erano rielaborate dai greci della Ionia. Bene, Anassimandro è il pensatore che ci ha lasciato il primo detto filosofico, cioè se noi vogliamo costruire un'antologia, no, proprio una letteratura filosofica, ma una letteratura filosofica greca, ellenica, in modo cronologico, e vogliamo mettere alla prima pagina il primo, no, la prima, il primo detto filosofico, costitutivamente filosofico, bene, il primo detto è quello di Anassimandro. C'è un bellissimo saggio di Heidegger, no? Proprio sul detto di Anassimandro, e poi se avremo tempo almeno leggeremo, cercheremo di capire qualcosa, insomma, perché Heidegger, no, filosofo tedesco della prima metà del Novecento, sia tanto interessato a commentare il detto di Anassimandro. Ma il detto è questo, ve lo leggo, dice, dicono le prime parole della filosofia occidentale, diciamo proprio all'inizio, dell'inizio della filosofia. Allora, ciò da cui inizia la generazione delle cose che sono, in vero è lo stesso in cui ne avviene anche la dissoluzione. Ripeto, anche per quelli che stanno prendendo appunti, dato che sono pochissimi versi, ciò da cui inizia, io lo scriverei anche alla lavagna, ma se riuscite a seguirmi perché è detto bene, ciò da cui inizia la generazione delle cose che sono, in vero, è lo stesso in cui ne avviene anche la dissoluzione, virgola, secondo il destino. Secondo il destino, in greco è creon, no? Catato creon. Ciò da cui inizia la generazione delle cose che sono, in vero è lo stesso in cui ne avviene anche la dissoluzione, secondo il destino. E allora capite come il pensiero, la filosofia della natura, ecco, di Anassimandro sia immediatamente evidente, no? Ciò da cui inizia la generazione delle cose che sono, in vero è lo stesso, in cui ne avviene anche la dissoluzione, secondo il destino, al di là del secondo,
in cui come sono inclusi o da cui,
nella seconda parte, in cui, in vero, dice, è lo stesso in cui ne avviene anche la dissoluzione. Ecco, a indicare una concezione della natura anche qui, che distingue il principio che è fine, no? Il principio che è fine dalle cose che sono, no? Dagli enti. Diremo la natura naturans, nella quale alla fine tutte le cose sono destinate a tornare, no? Dalle cose che sono, dalle cose che sono. Però attenzione, allora, per quanto riguarda il nostro discorso, indica di credere di più nella invisibilità della natura, quanto principio, in quanto, no? In quanto movente, in quanto elemento primo, in quanto archè, no? In quanto, no? È vero? In quanto, oppure nella sua visibilità, nel distinguere il principio e la fine dalle cose che sono, Anassimandro mostra di essere convinto, no? Di conosce, cioè di sapere, ecco, di sapere dell'esistenza del principio e della fine, ecco, di poterlo esprimere come inizio e come fine e basta, no? Perché tutto ciò che noi poi possiamo conoscere, ed è tantissimo, no? Sono le cose che sono, ovviamente le cose che sono, che cadono nell'orizzonte, nel nostro orizzonte conoscitivo. Ma aspirare alla conoscenza del principio che è la fine di tutte le cose, beh, questo non ci è dato, no? Questo non ci è dato. Diciamo che è il limite esterno, ed è ciò che lui nomina, se andate ad aprire una storia della filosofia, no? Con quel termine che ovviamente indica questo concetto immediato, un concetto immediato, in qualche modo privo di attributi, vedremo con quale attributo, che è il concetto che lui nomina con il termine, in tutte le storie della filosofia lo troviamo col termine greco, no? Aperon, no? Aperon. Aperon viene tradotto, alcune volte ci mettono tra parentesi, voi andate ad aprire una qualunque storia della filosofia, tra parentesi tradotto il limite, no? Infinito, il limite, infinito. Va bene? Anche il termine, ed è anche qui è importante, come aletheia, che per noi insomma è scandaloso che venga pronunciato in forma logica negativa, non c'è niente di per noi di più luminoso, no, della verità, cioè quando ci si trova di fronte alla verità, la verità è la verità, no? Non ha a che fare con nascondimento la verità, ecco, allo stesso modo vediamo, è curioso che Anassimandro utilizzi un termine greco che si presenta logicamente a negativo, anche qui se c'è la particella negativa, no? quella alfa privativa, no? E poi peiron, che viene da peras, che vuol dire limite, no? Il limite di un orto, il limite di un campo,
il perimetro,
donde, no? Il perimetro, no? Donde il perimetro, donde, quindi misurazione del limite, no? Donde viene
vuol dire infinito.
Alla lettera significa il senza limite, il non limitato, il non finito. Finito, il non finito nel senso il non avente una forma finita, no? Il non formato, l'informe, potrebbe anche essere l'informe, quindi l'infinito, no? Come la Pietà Rondanini di Michelangelo, l'incompiuta, no? L'incompiuto, ma attenzione, è l'incompiuto che compie il compiuto, cioè il finito, ciò che è finito, ciò che è limitato, perché soltanto dall'incompiuto, cioè dall'infinito, e qui questo vi permette anche di meditare, no, sul significato originario del termine infinito, no, e di tutti i mutamenti semantici, no, che ha avuto questo termine, per questo che io l'ho distinto, no, l'infinito, anche noi pensiamo oggi, non so, che il mondo, una delle teorie cosmologiche, che l'universo sia infinito, no? Altre teorie, l'universo sia finito, no? Anche oggi, no? Ci sono diverse cosmologie, cioè pensiamo quando pensiamo a infinito, all'infinitezza spaziale o all'infinitezza temporale, no? Cioè abbiamo come riferimenti la sequenza spaziale e una sequenza temporale, va bene, ecco. E invece qui il principio, l'infinito, il non finito, il quale al proprio interno, guardate, non direttamente si fa finito, ma sempre per la presenza di forze contrapposte, a partire da Anassimandro, per esempio, no, la coppia emblematica, paradigmatica, odio, amore, amore, odio, odio, amore. Per cui per l'intervento di queste due forze, che evidentemente sono primigenie quanto lo è l'infinito, consustanziali, no? All'infinito, attributi dell'infinito, cioè no? Modalità proprie dell'infinito, dell'aperon, che l'aperon, l'infinito si realizza negli enti naturali, no? Di una natura che è la natura naturata, certamente di una natura caratterizzata dal divenire, caratterizzata dal mutamento. Tanto è vero che no, nei discorsi di Anassimandro che vengono ricordati si pensa appunto a questo mondo che è il risultato, no, della, come dire, di una fase in cui le due forze amore e odio si equilibrano, no? E allora l'equilibrio tra le due forze presenti all'interno, no, di questo aperon danno vita ad un mondo ordinato, no? Ad un cosmos, a un mondo ordinato. Quando invece prevale, l'amore, tutto in qualche modo si condensa, quando prevale invece l'odio tutto si disgrega, no? Tutto si disgrega. Però la cosa interessante per quanto riguarda il nostro discorso è che anche Anassimandro mostri di credere che il principio, la natura come principio primo, è al di là, nel profondo, no? è sempre la nostra forma mentis occidentale che mi obbliga, no? mi fa dire al di là, non è al di là, è all'interno stesso, è all'interno stesso, dall'interno, un interno che noi non potremo mai definire, no? in modo preciso, dall'interno si fa tutte le cose, che noi vediamo. Secondo il destino, su quel catatto creon si potrebbero anche passare tanti minuti, ma secondo il destino, perché probabilmente qui c'era, come dire, un parallelismo tra l'ordine della città, no? e l'ordine cosmico, così come tutto quello che avviene nello Stato, e di qui poi le implicazioni etiche, quindi politiche, eccetera, tutto ciò che avviene nello Stato avviene secondo una legge, no? Tutto ciò che avviene in natura avviene secondo una legge, cioè il concetto di necessità, anche, no? il concetto di necessità strettamente legato a quello di destino, no? Gli stoici, poi l'abbiamo visto lo scorso anno, no? Parleranno di provvidenza, fato e così via, è presente, no? nella concezione antica, quindi secondo una legge, secondo un destino. Però io a questo punto volevo mostrarvi che cosa avviene, perché potrei aggiungere altri detti o quello che si dice che abbia detto, no? Democrito, filosofo presocratico atomista, o Pitagora, oppure Empedocle, il filosofo dei quattro elementi, no? Bene o male, i presocratici, in effetti, e qui il canone ha ragione a metterli in qualche modo insieme, no? I presocratici hanno mostrato questa concezione analoga, insomma, di una natura. Poi vanno, come dire, a identificare nell'acqua il principio primo, Talete, nell'aria il principio primo, Anassimene, no? In questo aperon il principio primo, e così via, nell'essere unico Parmenide, ecco, però l'idea che la natura, in quanto principio, in quanto come dire, legge a proposito di destino, no? Legge profonda della natura naturata, no? Si nasconda invece allo studioso, all'uomo. Questa è una convinzione che li attraversa tutti. E invece sentite Aristotele, che appartiene ad un'altra epoca, che è l'epoca l'epoca della filosofia classica, insomma, di Aristotele, allievo della scuola platonica, quindi in modo indiretto di Platone, se vogliamo, di una scuola post-socratica, no? Di una scuola socratica, se Socrate lo poniamo lì come cesura, e poi casomai andiamo a vedere Socrate, se in quello che c'è stato ricordato di Socrate c'è qualcosa che ci può permettere di rispondere alla domanda: per Socrate la natura si manifesta immediatamente oppure può manifestarsi, si nasconde e può manifestarsi soltanto ad occhi particolari, no? Ecco, ma con Aristotele già siamo nell'ambito di una filosofia che poi diventa una filosofia sistematica, e di una filosofia sistematica che pretenderà di presentare la verità intorno a tutte le dimensioni della realtà. La filosofia di Aristotele, no, è la filosofia che risponde a tutte le domande, dell'interrogante, no? A tutte le domande dell'interrogante, a tutte le domande della filosofia, no? A tutte le domande che hanno dato inizio alla filosofia, se vogliamo alla nostra filosofia occidentale, no? Chi sono, da dove vengo, in che relazione sono con il mondo, perché l'essere e non il nulla, qual è il principio, la causa prima del, no, della, del, del, degli enti di questo essere, no, nel quale io sono calato, qual è la relazione tra me e gli altri esseri come me, no? Quindi il problema politico, no? Quali sono i valori che devono ispirare la mia azione, la mia prassi, no? Per raggiungere la felicità individuale, sia per far raggiungere la felicità alla mia famiglia, no? Per far raggiungere la felicità, no? Ovviamente in questo mondo, che è il mondo del finito, no? Non la felicità celeste, ma la felicità terrena, che è limitata allo stato, no? Ecco, tutte queste domande, si è interessato di fisica, si è interessato di matematica, no? Possiamo parlare del sapere aristotelico come la prima enciclopedia, no? del conoscere, della conoscenza, cioè un sapere che si è mosso a 360 gradi, appunto in circolo, no? come dice la parola stessa enciclopedia. E che cosa dice Aristotele della fisica e della natura? Cercare di mostrare che la natura è sarebbe ridicolo. È tratto dal secondo libro della fisica, una delle opere di Aristotele, diciamo, sulla questione. Poi di fisica Aristotele e della natura ne parla anche nell'opera, diciamo, la metafisica, la filosofia prima. Ma qui nel secondo libro della fisica afferma: cercare di mostrare che la natura è sarebbe ridicolo. È infatti evidente che esiste una pluralità di enti naturali. E voler dimostrare ciò che è evidente attraverso ciò che non è evidente è tipico di chi non è capace di distinguere ciò che è noto per se stesso da ciò che non è noto, cosicché necessariamente costui discute su dei puri nomi, ma non pensa nulla. Lo rileggo? Cercare di mostrare che la natura è sarebbe ridicolo. È infatti evidente che esiste una pluralità di enti naturali e voler dimostrare ciò che è evidente attraverso ciò che non è evidente, l'invisibile, il non evidente, è tipico di chi non è capace di distinguere ciò che è noto per se stesso da ciò che non lo è, cosicché necessariamente costui discute su dei puri nomi ma non pensa nulla. Allora, vedete il capovolgimento che avviene. Aristotele è filosofo della seconda metà del IV secolo, abbiamo prima fatto riferimento a pensatori del addirittura VII, VI secolo, no? Massimo inizio, quinto secolo, avanti Cristo. Qui siamo nella seconda metà, sono passati secoli, chi è in qualche modo, direi, più vicino a noi. Chi è più vicino? Ecco, allora, apriamo la discussione in modo tale che vi esercitate anche voi. Perché più? Ecco, dica, signora.
No, perché noi abbiamo molto questo senso del mistero, delle cose che non riusciamo a capire, anche lo stesso concetto, non so, delle volte dipende dall'infinito, no? Sono cose che insomma ci fanno molta difficoltà a rendersene conto, a pensarci, cioè non Aristotele è più pratico, cioè più concreto, più... Non dico terra terra perché l'Italia è il maestro di coloro che sanno, ci hanno scorciato tutta la letteratura, però forse subiamo più il fascino di questi.
Va bene, filosofi. Ma non a caso lei dice bene, perché lo studio, la passione per lo studio dei presocratici è iniziata proprio in età contemporanea. Ad aver proprio centrato gli inizi anche del proprio filosofare sui presocratici è stato Nietzsche, no? Quindi alla fine dell'Ottocento. Penso al testo La filosofia nell'epoca tragica, no? Dei greci. La filosofia nell'epoca tragica dei greci. Quindi ha un recupero dei presocratici chiaramente in chiave polemica nei confronti della filosofia, allora anche la metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento dominante, che o era ancora nell'ambito filosofico la filosofia idealistica hegeliana e tutti i neo hegelismi, o la filosofia positivistica, no? La filosofia positivistica di origine kantiana, spenseriana e così via. Per cui Nietzsche vede nei presocratici pensatori che prima ancora della quella che lui chiama trasvalutazione dei valori operata appunto da Socrate, il personaggio centrale, no, in quel periodo storico, anche se poi può essere letto come una metafora, personaggio centrale è Socrate, Platone, che hanno operato un rovesciamento, un rovesciamento dei valori, dai valori della Grecia antica, dell'epoca tragica, che lui ritrovava che ritrovava nei lirici e che ritrovava nei tragici in particolare, e in particolare in Eschilo e in Sofocle, e rispetto all'epoca successiva, no? Per cui anche lo stesso Euripide viene da Nietzsche no? Identificato come il Socrate della tragedia, no? Quello che ha razionalizzato, no? Quello che ha razionalizzato che ha razionalizzato una forma, no? Poetica, no? Una forma di creazione, no? Di produzione artistica, una forma di produzione artistica fondata, no? Sull'elemento non direttamente comprensibile, no? Cogibile, no? Con la ragione, diremmo irrazionale, no? Ma irrazionale, no? Ecco. E allora i presocratici con Nietzsche diventano un riferimento filosofico, ecco, l'operazione mistificatoria, no? Condotta in 2000 più anni di storia, da Socrate in avanti, Platone, Aristotele, il cristianesimo, eccetera, eccetera, fino a Schopenhauer, no? E ai positivisti e così via. E per cui la filosofia, in particolare quella tedesca, dalla fine dell'Ottocento, appunto da Nietzsche, poi nel Novecento, in particolare Heidegger, si è interessato allo studio dei presocratici, ha rivalorizzato potentemente i presocratici, che sono quelli che più per loro permettono di capire i caratteri menzogneri, no, di tutta quella sovrastruttura metafisica, logica, etica, mantiene le persone no, come gregge, insomma, io lo conduce, no? Mi permette di trascrescere, no? E quindi di trasformarsi. Poi l'idea dell'oltre uomo, che è impossibile fin tanto che non vengono smascherate queste menzogne. I tragici greci, i lirici, i filosofi presocratici, con i loro scritti invece possono aprirci gli occhi su quello che il mondo è, o meglio quello che possiamo dire del mondo, no? E quindi quello che possiamo fare, su quello che dobbiamo combattere, quello per cui dobbiamo combattere, ecco, con la ragione, con l'arte o con la filosofia, Nietzsche, no? Ed è il motivo per cui poi c'è tutto questo studio sui presocratici. Di sicuro i filosofi dell'età classica, Platone e Aristotele, sono stati in qualche modo un po' sottovalutati, no? E quindi abbiamo toccato quest'altro punto. A voi la parola, così mi fate anche riposare.
Volevo chiederle se questo...
Ma lei non mi fa riposare, se mi chiede qualcosa.
Se la parola è evidente, a me riporta a tempi più moderni, cioè se la tradizione è corretta.
Certo.
Evidente.
Sì, Phaneron, quindi Phainestai significa... Il verbo phainestai significa, da dove viene il termine fenomeno, è apparire, l'apparire è un verbo medio, vuol dire.
L'evidenza sia ai sensi che al logos, cioè l'evidenza.
Sì. Allora torniamo ad Aristotele. Aristotele è convinto che la natura, almeno quando deve andare a costruire il suo sapere, no? Il suo sapere fisico, ci limitiamo al sapere fisico, e allora mostra di essere convinto che la natura è una natura che è così come appare ai nostri strumenti conoscitivi, cioè ai nostri sensi e al nostro intelletto. È quindi conoscibile, intelletto è nous, no? in greco, quindi dove viene tutta una serie di termini, e infatti qui là dove dice ma non pensa a nulla usa il termine noein, no? E quindi non pensa, pensiero. Quindi Aristotele, diversamente dai presocratici, è convinto che all'essere umano è dato di cogliere la natura così com'è. Ora riflettiamo sulle implicazioni etiche, possiamo fare il passetto a questo punto, perché la mia intenzione è quella di collegare le concezioni filosofiche della natura, no, appunto al sistema di valori morali, no? All'etica che sottende questa concezione della natura, l'etica che è il risultato di una particolare concezione della natura. E la mia convinzione è che la concezione fisica dei presocratici, indipendentemente dalle loro differenze, sia una concezione che deriva da profondi valori. Quel discorso sui valori, noi sullo sviluppo dei valori l'abbiamo fatto lo scorso anno, 2 anni fa, vi ricordate, quindi sulla trasformazione anche, no? Sul mutamento del concetto stesso di virtù, no? nella storia ellenica, dalla storia appunto dell'epoca dei presocratici o dei tragici, addirittura all'epoca omerica, no? perché loro stessi si rifanno ad Omero, no? Dall'epoca omerica all'epoca invece socratica e post-socratica, e vi ricordo che abbiamo visto a suo tempo, almeno quelli che c'erano, abbiamo visto come le virtù stesse, no? Le virtù si modifichino all'interno del modo di pensare e fare, no? Dei greci, proprio nel periodo tra la fine, insomma, del quinto secolo e gli inizi del quarto secolo. E da questo punto di vista il presentarsi dei sofisti ad Atene, la sofistica, Protagora, Gorgia, no? Relativisti da un punto di vista filosofico, quindi etico, e poi il razionalismo, l'idealismo di Socrate, di Platone, di Aristotele, questo è il risultato di un mutamento profondo della società ateniese, no? Per la filosofia da Mileto, dicevamo, dalla Ionia, oppure da Elea o da Agrigento, Siracusa, no? Taranto. Elea è il luogo dove si origina il secondo nucleo, no? Della filosofia presocratico, citato Parmenide, dopo aver citato Eraclito, no? Di Efeso, ho detto gli altri della scuola di Mileto, i Milesi, Talete, Anassimandro, Anassimene, ho citato quello che Platone chiamerà il venerando e terribile, no? Parmenide, quello dell'idea, dell'identità dell'essere, no? E Parmenide era campano, no? Era dell'Italia meridionale, della Magna Grecia, di Elea.
C'è la città di Elea, l'ho vista io, ci sono dei resti molto cospicui.
La filosofia è nata in Anatolia, in Asia Minore, in Turchia, è in Italia meridionale. In Italia meridionale, nella Magna Grecia, è nata Delea, è nata a Empedocle, è nata ad Agrigento, Empedocle di Agrigento, a Crotone, quindi Calabria, e a Taranto i pitagorici, cioè, hanno avuto le loro sedi principali, no? Pitagora non era non era originario della Magna Grecia e anche non era neanche originario della madre patria della Grecia, ma era originario anche lui dell'Anatolia, no? Come Eraclito e Pitagora era di Samo, dell'isola di Samo, una delle isole lì di fronte all'Anatolia, ecco i due nuclei, e poi la filosofia è arrivata ad Atene dove è fiorita, no? Dove ha messo fiori da tutti i rami, no? Ed è arrivata ad Atene, è arrivata con Anassagora, un altro presocratico, Anassagora che veniva dalla Ionia, anche lui, da Clazomene, è arrivato ad Atene e lì ha cominciato a fare proseliti e poi a mettere in moto il movimento filosofico ad Atene sono stati i sofisti, anche loro non di Atene, Protagora era di Abdera, Gorgia era siciliano, di Lentini, ecco. E poi è arrivato Socrate che ha dato inizio effettivamente alla grande epopea filosofica ateniese, no? E quindi Platone, Aristotele, Metteco, non, quindi straniero, però ateniese di adozione filosofica, no? Perché allievo della scuola platonica, pur non essendo ateniese di nascita. No? Ecco. Bene, certo. Aristotele rappresenta un punto di vista diremmo anche ottimistico, no? E positivo intorno alla natura, e guardate, la conoscenza implica sempre un soggetto e un oggetto della conoscenza. Allora, se noi ci poniamo il problema della conoscenza della natura, allora può essere così come si dice il detto di Eraclito, che sia la natura a non volersi manifestare immediatamente, addirittura nascondersi, così come può essere che sia l'altro polo, no, della relazione conoscitiva, cioè noi stessi, l'uomo, no, con i suoi strumenti conoscitivi, in ragione, intelletto, chiamatelo come volete, no? Sensi, a non essere in grado di superare quella distanza che può diventare una distanza abissale con l'ente stesso, e quindi con la natura stessa. Questo è un grosso problema che continua a lambiccare, insomma, il cervello degli stessi epistemologi, gnoseologi, filosofi, eccetera, 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 della modernità e della contemporaneità, no? Cioè il problema della conoscibilità del mondo. Però, attenzione, per i presocratici, almeno tutti gli studiosi propendono per a credere che non avevano ancora pensato alla distinguere, dicevo, i due ordini, l'ordine razionale dall'ordine reale. No? Sono due ordini che sono due ordini strettamente concatenati. Sono due ordini strettamente concatenati. Allora appare giustificata l'interpretazione dei detti presocratici che ci porta a, e qui torno al tema fisica, filosofia della natura, etica, che ci portano a credere che i presocratici concepissero la natura come un principio e un processo difficilmente conoscibile, no? Invisibile, se non del tutto invisibile. Invisibile. E invece, a partire da Socrate e da Platone, si ha un rovesciamento, come prima dicevo, ci ha insegnato Nietzsche, in una prospettiva diversa. Quella prospettiva che poi, no, ha permesso alla scienza occidentale, e qui non c'entra la rivoluzione scientifica del XVI-XVII secolo, perché da questo punto di vista Galilei, io ho portato anche Galilei, perché avevo intenzione subito di passare a Galilei, di leggere subito Galilei, e mostrare proprio il legame di Galilei, no? Galilei, la scienza, perché è chiaro che il pensiero è quello che ha fatto lei, la scienza occidentale, sia quella chiamata tradizionale, cioè la scienza aristotelica, no? Che ha sembrato rispondere alle esigenze di sapere, ha risposto alle esigenze di sapere per 2400 anni, insomma. Quindi evidentemente andava bene, era un sapere che soddisfava le esigenze, cioè, la gente non è che andava a sbattere la testa contro il muro perché devo dire, spiegava i fenomeni, non soltanto li descriveva, perché un aristotelico aveva un'intenzione più ampia, no? Aveva un obiettivo maggiore rispetto all'obiettivo di Galilei, di Newton e della scienza moderna, non soltanto descrivere, no? Sapete, il come, la modalità di, no? Dei fenomeni naturali, andando lì a individuare le leggi, no? Di comportamento universale, date delle costanti e così via, passeremo, no? a Galilei, ma spiegare il che cosa attraverso l'individuazione delle cause, delle quattro cause, no? Spiegare, perché essere fisico, diceva Aristotele, come io non ti posso dire, cioè se ti dico soltanto come vanno le cose in natura, e tu mi dici è troppo poco, io voglio sapere che cosa è la natura, in greco è tiesti, no? È la domanda, tiesti che cosa, è la domanda che troviamo in tutti i dibattiti filosofici antichi, cioè essere un uomo di scienza, diciamo, essere un uomo di scienza ha significato fino a Galilei saper rispondere a chi ti chiedeva, ma tu mi devi dire che cosa è il calore, tu mi devi dire che cosa è il movimento, tu mi devi dire che cosa, non mi basta semplicemente che tu mi dica come avvengano certi movimenti, no? Ma mi devi dire che cosa sia l'essenza famosa, no? Cercata dai aristotelici antichi, è l'essenza, attenzione, l'essenza è sempre ciò che è la contraddittorietà anche presente nel discorso aristotelico. Aristotele distingueva l'essenza dall'essere, poi diceva l'essenza può essere anche utilizzato come sinonimo di sostanza, cioè substanzia, un po' kenenon in greco, e vogliono dire la stessa cosa, no? Il substanzia in latino, donde viene il nostro termine sostanza, ciò che sta sotto, no? E regge e muove perché il mondo è in divenire, regge substanza, sostrato anche si dice, e c'è, no? Anche qui il significato di un qualcosa che si trova all'interno e sottostante, no? A ciò che appare, a ciò che assai, substanza. Io voglio conoscere la sostanza, ma quante volte lo diciamo? Sì, tu devi andare alla sostanza delle cose, vai col discorso della sostanza, si perde, ti mantieni soltanto sulla superficie, devi andare alla sostanza delle cose. Noi siamo molto aristotelici, noi continuiamo, anche dopo 4 secoli sono passati, nel 1609, quando appare il Siderius Nuncius passati 1609, 1610, 1609, no? Il Siderius Nuncius di Galien, ma continuiamo ad essere, forse anche molti fisici, no? Almeno io conosco i colleghi che ascolto alcune volte e dico, ma non è che ci sia ancora qualcosa di aristotelico in quello che tu dici agli studenti, no? Intanto c'è molto di aristotelico nel linguaggio, tutta una serie di termini del linguaggio scientifico moderno, della scienza nuova, sono termini necessariamente ripresi dal glossario, dal glossario aristotelico. No? E poi la tendenza che tutti abbiamo, avete visto prima, io dicevo al di là, invece devo dire al di sotto a proposito di substanzia. Ciò che sta sotto, un po' che meno, no? E vuol dire proprio ciò che sta sotto, ciò che è proprio, ciò che ha di proprio, che è sotto, no? Ciò che è. E allora la contraddittorietà, perché Aristotele ti dice, la natura si presenta chiaramente, noi con i nostri strumenti la possiamo conoscere, però che cosa dobbiamo conoscere? No? Possiamo limitarci al come? No, possiamo mostrare soltanto come si dia la natura, no? Diremo con Galilei come vadia il cielo. No, non basta dire soltanto come vadia il cielo, noi dobbiamo dire che cosa sia il cielo. E quindi rispondere alla domanda che cosa. E la fisica aristotelica presumeva di rispondere alla domanda che cosa. Nel dialogo galileiano, no? Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e nel saggiatore Simplicio mostra, no, contro il suo Simplicio è il difensore di Aristotele, no? Grande commentatore quinto secolo di Aristotele, no? Che viene un po' deriso lì nel dialogo contesta proprio a Salviati questa sua debolezza, no? Nel concepire la scienza, ma come, io devo sapere soltanto come vadano le cose, io voglio sapere che cosa sono le cose. E che cosa sono le cose, per un aristotelico, derivava dal saper rispondere a 4 domande essenziali, La domanda, qual è la causa efficiente? Qual è la causa efficiente di un evento fisico, di un ente fisico, no? Di un evento, di un fenomeno fisico, di un evento fisico. Qual è la causa materiale, cioè quali sono gli elementi che si presentano nel processo fisico? No? Quindi nel divenire delle cose stesse, qui torniamo a Empedocle, tanto è vero che la dottrina aristotelica della causa materiale si fonda sulla concezione, quando io vedo muoversi la signora, suona la campanella. Sulle quattro radici empedoclee, terra, acqua, aria, fuoco. No? Allora, il fisico aristotelico doveva rispondere intorno alla domanda qual è la causa materiale del fenomeno, andare a identificare, no? A identificare gli elementi costitutivi che si presentavano sotto forma qualitativa e non sotto forma quantitativa, no? Diremo con Galilei qualità secondarie erano quelle che contavano, non qualità primarie, no? Cioè quelle qualità sensibili direttamente ai nostri sensi, odori, sapori, colori e così via, e non qualità primarie, misurabili, geometriche, figura geometrica, spazio, moto, chiaro? E questi erano gli elementi che il filosofo aristotelico, il fisico, il filosofo aristotelico doveva individuare. Se te lo diceva mostrava di essere uno scienziato, se no se ti diceva soltanto come vanno le cose, è un sempliciotto, ecco. Era semplicemente, come dire, agli inizi, no, del suo sapere. E le altre due cause, la causa formale, no? In greco è eidos, no? E quindi è proprio la forma stessa interiore, l'essenza stessa interiore delle cose e dei fenomeni fisici, l'eidos, la forma, l'essenza qui, e cioè ciò che è, so che è difficile anche pochissimi secondi, è il ciò che è dell'ente, dell'essere, no? Il ciò che è dell'essere. È ciò che permette all'essere di essere quello che è, la forma, l'eidos. Allora io, aristotelico, ti so rispondere alla tua domanda: qual è la causa formale per poter capire che cosa sia questo fenomeno? Bene, sono bravo, capite?
Il DNA dell'ente sarebbe, Polis potrebbe dire.
Come?
Tra virgolette, il DNA dell'ente.
Il DNA, vabbè, come programma, inteso come programma genetico, d'accordo, il programma genetico che distingue una specie dall'altra specie, tanto è vero che è la differenza specifica tra una specie e l'altra specie all'interno dello stesso genere. Per esempio la forma dell'uomo, per Aristotele, è la razionalità che distingue la specie uomo dalle altre specie appartenenti allo stesso genere prossimo, no? il genere animale, ciò che lo distingue da tutte le altre specie. Quindi è un programma, se volete, del DNA, no? È il programma che fa sì che l'uomo sia uomo. L'uomo sia uomo. E poi per ultimo la causa finale, che è lo scopo dell'ente. A proposito di perché l'essere non in nulla, la domanda originaria, ma evidentemente perché deve rispondere, no? Deve rispondere ad uno scopo, no? L'essere stesso, questo in generale, e in particolare qualunque ente, questo ente ha una sua causa finale, che è quella di proteggere il capo. Adesso quando esco, gli occhiali per mettere, no? Quattro cause. Allora, individuiamo le quattro cause, aggiungiamoci anche le modalità, come diranno poi i galileiani, con tutta una grande differenza che vedremo. Sapremo rispondere alle domande essenziali della fisica, della filosofia naturale. Che cosa è questo? Che cosa è questo? Ma possiamo rispondere, ecco questo è il punto, e possiamo rispondere alla domanda: che cosa è il principio per Aristotele? Perché Aristotele ci dice che cos'è il principio, no? Che cos'è il principio e in che cosa consiste la natura come processo, abbiamo visto la volta dopo. Non soltanto la natura come principio generatore, non soltanto la natura come processo, ma anche la natura come natura naturata, cioè quella degli enti. Alla prossima volta.